Ave Maria, carissimi fratelli e sorelle, in questa puntata speciale dedicata a San Pio da Pietrelcina ci troviamo insieme a Madre Maria Gabriella Iannelli. Vogliamo rivolgerle una breve intervista, in quanto appunto Madre Gabriella è un'esperta studiosa della spiritualità di San Pio da Pietrelcina e si trova da diversi anni a San Giovanni Rotondo e quindi ha avuto proprio anche l'opportunità di stare fisicamente vicino a San Pio, in quello che è stato il paese che ha visto queste vicende di sangue e di gloria, ecco, del santo stigmatizzato. Ave Maria, Madre Gabriella.
Ave Maria.
E grazie per aver accettato il nostro invito. Iniziamo subito con la prima domanda. In quest'anno 2018 sappiamo appunto che si celebrano due importanti eventi giubilari della vita e della figura di San Pio da Pietrelcina: il centenario della sua stigmatizzazione e il cinquantesimo del suo beato transito. Ecco, ci potrebbe parlare un po' dell'evento della stigmatizzazione di San Pio e il suo significato e valore per la missione e il ministero sacerdotale del Santo del Gargano?
Sì, ecco, quest'anno abbiamo festeggiato in effetti ieri il centenario delle stimmate di San Pio da Pietrelcina, un momento davvero importante che ha in qualche modo rinnovato e sta rinnovando in questi giorni la grazia di quel dono speciale che il Signore ha fatto a Padre Pio e in Padre Pio a tutti noi, a tutta la Chiesa. In quel memorabile giorno del 20 settembre 1918 si rinnovò il fenomeno delle stimmate. In che senso si rinnovò? Nel senso che Padre Pio aveva già avuto un primo accenno di stimmate già nel 1910, già nel settembre del 1910 apparvero nelle sue mani i segni di piaghe che appunto erano le stimmate del Signore. Ma in quell'occasione Padre Pio chiese insistentemente, ecco, con suppliche davvero perpetrate e anche avvalorate dalla preghiera del suo parroco Don Salvatore Pannullo, chiese insistentemente che questi segni esterni, che queste stimmate scomparissero, e in effetti fu esaudito, i segni esterni sparirono, però, dice lui in una lettera, i segni esterni sono spariti ma non il dolore, ecco, quindi il dolore rimase. Potremmo dire che in quell'occasione Padre Pio ricevette le stimmate invisibili. Poi invece nel giorno del 20 settembre 1918 questo fenomeno delle stimmate si rinnova e Padre Pio si trova ancora una volta segnato dalle piaghe di Gesù, però questa volta queste piaghe sono visibili, sono impresse nel suo corpo, stillanti sangue vivo, e queste piaghe, ecco, rimarranno presenti nel corpo di Padre Pio e visibili per 50 anni continui e faranno di lui davvero un alter Cristo su questa terra, un altro Gesù crocifisso. Questa è un po' la caratteristica, ecco, che differenzia San Pio dagli altri stigmatizzati. Mentre negli altri stigmatizzati le stimmate comparivano in alcuni giorni della settimana o in alcuni periodi particolari, però scomparivano, quindi non era un fenomeno permanente, continuo, mentre invece per Padre Pio è stato un fenomeno permanente. Da quel momento, da quel 20 settembre 1918, le stimmate non sono mai più scomparse, ecco, dalle sue mani, dai suoi piedi e dal suo costato, e sono rimaste permanenti, ecco, non solo per pochi anni, ma per ben 50 anni continui. Ed ecco come lui accenna al suo padre spirituale il fenomeno che ebbe a sperimentare il 20 settembre 1918. Stralciamo dalla lettera del 22 ottobre 1918 che gli scrisse al suo padre spirituale, padre Benedetto. Dice, tra l'altro, mi vidi dinanzi un misterioso personaggio, simile a quello visto la sera del 5 agosto, che differenziava in questo solamente, che aveva le mani e i piedi e il costato che grondava sangue. La sua vista mi atterrisce, ciò che sentivo in quell'istante in me non saprei dirvelo. Mi sentivo morire e sarei morto se il Signore non fosse intervenuto a sostenere il cuore, il quale me lo sentivo sbalzare dal petto. La vista del personaggio si ritira e io mi avvidi che mani, piedi e costato erano traforate e grondavano sangue. Immaginate lo strazio che sperimentai allora e che vado sperimentando continuamente, quasi tutti i giorni. La ferita del cuore gitta assiduamente del sangue, specie dal giovedì a sera sino al sabato. Padre mio, io muoio di dolore per lo strazio e per la confusione susseguente che io provo nell'intimo dell'anima. Temo di morire dissanguato se il Signore non ascolta i gemiti del mio povero cuore e col ritirare da me questa operazione. Davvero, da queste parole di San Pio noi capiamo che la simetrizzazione fu soprattutto, innanzitutto, un evento doloroso dal punto di vista fisico. E c'è anche un fenomeno cruento, perché Padre Pio si trova insanguinato, si trova con delle ferite che gettano sangue, come abbiamo sentito. Poi un altro aspetto di questo avvenimento, di questo evento, è che al dolore fisico si aggiunge l'estrema umiliazione e confusione. Per Padre Pio quei segni esterni non saranno mai, neanche per un attimo, motivo di quella gioia soprannaturale che pure i mistici hanno provato nell'essere partecipi alla passione di Cristo, ma saranno sempre causa di mortificazione. Infatti, così egli completa la descrizione dell'operazione divina. Dice al suo padre spirituale, mi farà questa grazia Gesù che è tanto buono? Toglierà almeno da me questa confusione che io sperimento per questi segni esterni? Innalzerò forte la mia voce a lui e non desisterò dallo scongiurarlo, affinché per sua misericordia ritiri da me non lo strazio, non il dolore, perché io veggo impossibile e io sento di volermi inebriare di dolore, ma questi segni esterni che mi sono di una confusione, di una umiliazione indescrivibile e insostenibile. Quindi, Padre Pio sperimenta il dolore fisico per queste piaghe e sperimenta anche un grande dolore morale, perché si sente estremamente confuso, umiliato, nel dover, in qualche modo mostrare all'esterno questi segni, e per lui questi segni appunto non saranno mai un motivo di gratificazione assolutamente, ma saranno sempre motivo di grande confusione e umiliazione.
Bene, grazie Madre Gabriella, e ora passiamo alla seconda domanda. Le stimmate di Padre Pio sono state il segno evidente della sua conformità anche esteriore a Gesù. Qual è stato l'itinerario interiore attraverso il quale San Pio è stato condotto e come ha vissuto questo dono?
Sì, Padre Pio è arrivato a questa conformità anche esteriore con Gesù attraverso un itinerario mistico interiore che lo ha condotto ad una assimilazione, ad una unione sempre più perfetta con Gesù interiormente, nell'anima. E poi questa configurazione mistica interiore dell'anima di Padre Pio con Gesù si è poi anche manifestata all'esterno con questi segni visibili, ma in effetti si parte da una conformità interiore del santo a Gesù, alla sua vita, alle sue virtù e soprattutto ai suoi dolori. Quello che possiamo dire è che Padre Pio è passato attraverso tante sofferenze. La vita di Padre Pio, sin da giovane frate, è stata segnata dalla sofferenza. Le sofferenze sono state di tanto genere, innanzitutto una malattia misteriosa che lo ha portato a tornare a casa per poter sopravvivere, in quanto si era constatato che l'aria del proprio paese gli giovava particolarmente alla salute. Quindi una malattia misteriosa che non è stata mai diagnosticata e non ha avuto mai una terapia, perché appunto non si sapeva che cosa bisognava effettivamente curare, ma una malattia dolorosissima che comportava per Padre Pio tosse, febbri, dolori, tantissimi dolori fisici, tantissime difficoltà e disagi a livello fisico, al punto tale che si è pensato che Padre Pio avesse anche pochi mesi di vita e quindi si è anche anticipato il suo sacerdozio, quindi davvero la sua situazione fisica era alquanto preoccupante e grave, nonostante che non si riuscisse a capire bene qual era appunto la malattia di cui era affetto. Poi, oltre alla malattia, ecco, Padre Pio è stato preparato a questa configurazione anche esteriore con Gesù da una dura lotta contro il demonio. Ecco, Padre Pio ha avuto degli assalti diabolici a livello interiore, con delle tentazioni contro la purezza, contro la speranza, contro la fede, ecco, tentazioni di vario genere che lo hanno davvero fatto soffrire e gemere, ma oltre a questi assalti interiori ha avuto anche degli assalti esterni. Il demonio lo ha tante volte anche esternamente assalito e picchiato. Quindi Padre Pio ha avuto questa sofferenza, di questa lotta senza tregua con il demonio. Pensate che in una lettera lui arriva a dire che vorrebbe avere almeno un'ora di tregua, ma neanche un'ora di tregua ha. E ci sono delle lettere in cui lui descrive questa lotta con il demonio che comincia la sera alle 10 e finisce la mattina del giorno dopo alle 5, e descrive Padre Pio appunto il suo estremo sfinimento dopo queste lotte anche fisiche con il demonio. Quindi ecco, un altro aspetto di questa sofferenza di Padre Pio è stato proprio la lotta senza tregua con il demonio. Poi Padre Pio, ecco, è stato preparato a questa conformità perfetta con Gesù crocifisso anche attraverso le notti che si sono susseguite nel suo spirito, oltre alle tentazioni anche le notti, la prova della notte oscura, la prova della desolazione e dell'abbandono da parte di Dio. Ecco, anche in questo senso ci sono delle pagine nell'epistolario di Padre Pio che fanno davvero rabbrividire per come Padre Pio descrive questa sofferenza interiore, questo senso di abbandono da parte di Dio, questo senso di maledizione quasi da parte di Dio, in quanto si sente solo peccato e peccatore, ecco. E quindi anche in questo senso Padre Pio è stato preparato a questa unione con il Signore, un'unione trasformante che l'ha trasformato in Gesù Cristo crocifisso. E quindi senz'altro c'è un itinerario interiore che fa comprendere come questa conformità esteriore di Padre Pio a Gesù crocifisso in effetti rifletteva una conformità interiore a Gesù crocifisso. Padre Pio ha vissuto le sofferenze di Gesù, ecco, innanzitutto nella sua anima, e poi queste sofferenze di Cristo che lui ha abbracciato pienamente con tanto desiderio di partecipare alla passione di Gesù, ecco, hanno in qualche modo avuto un'espressione anche esterna con questi segni visibili con i quali Padre Pio è stato proprio anche esternamente configurato a Gesù crocifisso. Una cosa bella, ecco, da sottolineare in questo itinerario interiore di conformità a Gesù crocifisso è il grande amore che Padre Pio aveva per la sofferenza, non la sofferenza amata in se stessa, ma la sofferenza amata per amore di Gesù. Ecco, questo è un altro tema che ricorre molto spesso nelle lettere di Padre Pio, dalle quali risulta quanto lui desiderasse soffrire, ma non certamente per un desiderio così masochista, ma semplicemente perché voleva essere assimilato al suo amore, all'amore crocifisso. Ci sono tante lettere, ripeto, in cui questo tema ritorna, ecco, ritorna il tema delle sue sofferenze, ma ritorna anche insistentemente il tema del suo amore alla sofferenza. Per esempio, nella lettera del 20 settembre 1912, egli scrive: «Soffro e soffro assai, ma grazie al buon Gesù sento ancora un altro po' di forza. E di che cosa non è capace la creatura aiutata da Gesù? Io non bramo punto di essere alleggerita alla croce, perché soffrire con Gesù mi è caro. Nel contemplare la croce sulle spalle di Gesù mi sento sempre più fortificato ed esulto di santa gioia. Ecco tutta la ragione perché desidero soffrire sempre più e soffrire senza conforto, e di ciò ne faccio tutta la mia gioia». Quindi, ecco, secondo Padre Pio, aiutati da Gesù noi possiamo davvero affrontare ogni sorta di tribolazioni. Ecco, che cosa non può fare la creatura aiutata da Gesù? Guardando a Gesù ci si sente fortificati e sollevati, ed è lo sguardo fisso su Gesù la ragione per cui San Pio desidera soffrire sempre più e soffrire senza conforto. Sono delle espressioni che ci lasciano sconcertati, però è proprio così. Padre Pio desiderava soffrire sempre più e soffrire senza conforto. Ma perché? Per l'unico motivo, per l'unica ragione di assomigliare a Gesù, di rendersi simile all'amato. Ecco, c'è un'altra lettera, quella del 1 febbraio 1913, nella quale ci sembra di cogliere l'apice del suo anelito alla sofferenza, quando egli dice: «Non voglio altri che Gesù, solo non desidero altro che le di lui pene, lasciatemelo dire, che nessuno ci sente, sono disposto anche a restare privo per sempre delle dolcezze che Gesù mi fa sentire, sono pronto a soffrire che Gesù mi nasconda i suoi begli occhi, purché non mi nasconda il suo amore, che ne morrei. Ma essere privato di soffrire non mi sento, mi manca la forza». Ecco, qui davvero è ancora più sconcertante sentire queste affermazioni, queste parole, perché è il capovolgimento totale del sentire naturale, il quale ordinariamente rifugge dalla sofferenza. Infatti di solito si dice che non si ha il coraggio e la forza di soffrire. Anche noi lo diciamo spesso, no? E lo sentiamo anche dire, che non abbiamo più forza di soffrire, non abbiamo più coraggio di andare avanti, che non riusciamo più a vivere con il peso del dolore. E se pensiamo che l'eutanasia, il suicidio, l'aborto sono proprio i ritrovati satanici messi a disposizione dell'uomo che non vuole soffrire, ecco, ci rendiamo conto che è proprio così. Invece qui Padre Pio da Pietrelcina afferma che può fare a meno anche delle dolcezze di Gesù, ma non può vivere senza soffrire, e questo è un grande insegnamento per noi. E da che cosa trae Padre Pio questo grande desiderio di soffrire? Ecco, dall'amore a Gesù crocifisso. È proprio la follia dell'amore che si manifesta nella follia della croce. Io direi che sono questi i tratti caratteristici del suo cammino interiore che lo hanno portato poi a questa conformità anche esteriore con Gesù crocifisso.
Ecco, Madre Gabriella, come si spiega la scomparsa delle stimmate alla morte del santo?
Beh, la scomparsa delle stimmate di San Pio alla morte del santo non ha nessuna spiegazione a livello umano o a livello scientifico. Questo è un ulteriore miracolo. Così come le stimmate miracolosamente sono apparse sul corpo di Padre Pio, impresse, ecco, dallo Spirito Santo, impresse dalla potenza divina dello Spirito Santo, così anche per un miracolo le stimmate di Padre Pio sono scomparse senza lasciare nessuna cicatrice sul corpo, ecco, del santo. E sappiamo che questo non è possibile, sappiamo che se ci sono delle ferite che hanno una certa profondità, come erano quelle di Padre Pio, queste ferite non scompaiono senza lasciare cicatrici e soprattutto non scompaiono improvvisamente, ciò che invece è successo nel caso di Padre Pio. Queste stimmate nel giro degli ultimi, di pochi giorni, negli ultimi giorni di vita del santo, sono scomparse completamente e sono scomparse senza lasciare cicatrici. Ecco, questa è un'ulteriore prova da parte di Dio che quelle stimmate erano di origine soprannaturale, che erano proprio le piaghe di Gesù impresse nel corpo del suo santo, del suo servo.
Ecco, Madre Gabriella, Padre Pio è morto serenamente e anche inaspettatamente. Ci può raccontare qualcosa delle circostanze che hanno accompagnato la sua morte?
Sì, Padre Pio è morto serenamente e inaspettatamente. In effetti la morte di Padre Pio il 23 settembre 1968 colse tutti di sorpresa, meno Padre Pio chiaramente, che sembrava conoscesse persino l'ora esatta del suo transito. Infatti nella deposizione di Padre Pellegrino Funicelli risulta che lui diverse volte nelle sue ultime ore di vita chiese ripetutamente l'orario, come se sapesse l'orario in cui doveva morire, e quindi per questo ripeteva questa solita domanda nelle ultime ore che visse. Di certo questa data, ecco, era ben prevista dalla provvidenza divina, collocandosi nel contesto di due eventi importantissimi che avevano convocato a San Giovanni Rotondo i figli spirituali del santo, da tutto il mondo. Il primo evento era il 50° anniversario della sua stigmatizzazione, avvenuto il 20 settembre 1968, quindi per questa occasione tantissimi figli spirituali si erano riversati a San Giovanni Rotondo per festeggiare il loro padre in questo giubileo davvero importante, unico, straordinario, 50 anni di stimmate. Forse, anzi senza forse, un tale giubileo non era stato mai celebrato nella storia della Chiesa, quindi per questo motivo tanti figli spirituali arrivarono a San Giovanni Rotondo, ma non solo, perché per questo stesso arco di tempo fu previsto il convegno dei gruppi di preghiera di Padre Pio il 21 e il 22 settembre. Quindi per questo tutti coloro che erano intervenuti ai due eventi poterono vedere e salutare per l'ultima volta il loro amatissimo padre spirituale. Davvero questo era un disegno della provvidenza che non si sarebbe potuto mai programmare dal punto di vista umano. Tutti questi figli spirituali che erano presenti a San Giovanni Rotondo per il 50° delle stimmate e per il convegno dei gruppi di preghiera poterono, ecco, salutare, dare l'ultimo addio al loro carissimo e amatissimo padre spirituale. Ecco, Padre Pio soffriva in quel periodo di crisi respiratorie dovute ad una recrudescenza dell'asma, e queste crisi respiratorie anche nei giorni precedenti avevano preoccupato i medici, ecco, chi stava accanto al padre, ma non erano certo forieri di una morte imminente. E la meraviglia quindi e lo schianto che ne ebbero i suoi confratelli, i suoi collaboratori, anche i suoi figli spirituali, fu davvero indescrivibile. Prima stentarono tutti a crederci, poi dovettero arrendersi all'evidenza. Padre Pio era davvero morto. Ne abbiamo alcune descrizioni, ecco, di questa notizia che arrivò un po' in tutto il paese, che rigurgitava, ripeto, di persone, di tante persone accorse da tutto il mondo, e appunto tutti quanti stentarono a credere che Padre Pio fosse veramente morto, ma in effetti poi dovettero arrendersi all'evidenza. E folli di persone, appena Padre Pio fu esposto in chiesa, ecco, Padre Pio morì verso le 2:30 della notte, la sua salma fu esposta in chiesa verso le 6:30 del mattino. Appena ci fu l'esposizione della salma, folle e folle di persone cominciarono a sfilare dal primo mattino. La fila interminabile, pensate un po', durò 4 giorni interi, compresa la notte, quindi una fila interminabile che durò senza intervalli per 4 giorni e senza, ecco, l'intervallo anche della notte. Poi il 26 settembre furono celebrati verso la sera i funerali E prima di questa liturgia funebre, verso le 15:30, la salma di Padre Pio partì per l'ultima discesa in paese, accompagnata da un grandioso corteo costituito da parenti, confratelli, ecclesiastici, sacerdoti, religiosi, religiose, autorità civili e militari, fedeli, mentre centinaia di carabinieri facevano da protezione durante tutto il percorso, e anche le strade, le finestre e i balconi delle abitazioni erano stipate fino all'inverosimile. Se vedete qualche foto di questo evento della processione di Padre Pio in paese e del suo funerale, ecco, se si vede qualcuna di queste foto ci si può rendere conto davvero di quante persone erano presenti a questo evento e davvero di come tutta la città di San Giovanni Rotondo era stipata, era gremita di persone che si stringevano per l'ultima volta intorno a Padre Pio. Al ritorno di questa processione in paese ci fu la celebrazione della Santa Messa funebre presieduta dal ministro generale Padre Clemente da Wilsingen. Sappiamo dalla deposizione di Padre Pellegrino Funicelli che egli cominciò a sentirsi male verso le 9 della sera. Lo chiamò diverse volte, diverse volte gli chiese l'orario, poi volle confessarsi e poi disse, dopo la confessione disse: figlio mio, se oggi il Signore mi chiama, chiedi perdono a me, per me, ai confratelli, di tutti i fastidi che ho dato, e chiede ai confratelli e ai figli spirituali una preghiera per l'anima mia. Padre Pellegrino rispose: padre spirituale, io sono sicuro che il Signore la farà vivere ancora a lungo, ma se dovesse aver ragione lei, posso chiederle un'ultima benedizione per i confratelli, per i figli spirituali e per i suoi ammalati? E lui disse: sì, che li benedico tutti, chiedi anzi al Superiore che la dia lui per me questa ultima benedizione. Infine mi ha chiesto di rinnovare l'atto della professione religiosa. Era l'una quando mi disse: senti figlio mio, io qui a letto non respiro bene, lasciami alzare sulla sedia, respirerò meglio. L'una, le due, le tre erano di solito gli orari in cui Padre Pio soleva alzarsi per prepararsi alla Santa Messa. Quella notte notai con mia grande meraviglia che camminava dritto e spedito come un giovane, tanto che non c'era bisogno di sostenerlo. Poi ecco, Padre Pio si mosse ancora un po' sul terrazzino e poi però cominciò a star ancora più male. Padre Pio incominciava a impallidire, sulla fronte aveva un sudore freddo e cominciò a ripetere sommessamente, mentre le sue labbra diventavano livide, i nomi di Gesù e di Maria. Dice Padre Pellegrino che Padre Pio ripeteva continuamente Gesù, Maria, con voce sempre più debole. Mi mossi per andare a chiamare un confratello, ma egli mi fermò dicendo: non svegliare nessuno, racconta Padre Pellegrino. Io mi avviai ugualmente e correndo mi ero allontanato di pochi passi dalla sua cella, quando mi richiamò ancora. Ed io, pensando che non mi richiamasse per dirmi la stessa cosa, tornai indietro, ma quando mi sentì ripetere non svegliare nessuno, gli risposi con un atto di implorazione: padre spirituale, adesso mi lasci fare. E di corsa mi avviai verso la cella di padre Mariano, ma vedendo aperto l'uscio di fra Guglielmo entrai, accesi la luce e lo scossi: padre Pio sta male. In un momento fra Guglielmo raggiunse la cella del padre e io corsi a telefonare al dottor Sala. Questi giunse dopo 10 minuti e appena vide il padre preparò subito l'occorrente per fargli una iniezione. Quando tutto fu pronto, fra Guglielmo e io cercammo di sollevarlo, ma non riuscendovi dovemmo adagiarlo sul letto. Il dottore fece l'iniezione e poi ci aiutò a riadagiarlo sulla poltrona, mentre il padre ripeteva con voce sempre più fievole e con il movimento delle labbra sempre più impercettibile: Gesù, Maria. Frattanto, chiamati dal dottor Sala, cominciarono ad arrivare Mario Pennelli, nipote di Padre Pio, il direttore sanitario della Casa Sollievo, dottor Gusso, il dottor Giovanni Scarale, mentre chiamati da me erano già arrivati il padre Guardiano, il padre Mariano e altri confratelli. Mentre i medici davano l'ossigeno, prima con la cannula e poi con la maschera, il padre Paolo da San Giovanni Rotondo amministrava al padre spirituale il sacramento degli infirmi e gli altri confratelli, inginocchiati all'intorno, pregavano. Alle ore 2:30 circa, dolcemente chinò la testa sul petto, era aspirato. Questa la deposizione di padre Pellegrino, quindi vediamo la morte di padre Pio fu una morte dolce e serena. Attorniato dai suoi confratelli, dopo aver fatto la confessione, aver fatto il rinnovo della professione, aver chiesto perdono di tutti i suoi peccati e fastidi che aveva potuto in qualche modo dare alla comunità e lasciando per tutti i suoi figli spirituali un'ultima benedizione. Ecco, questa è la morte davvero serena e santa del grande San Pio da Pietrelcina.
Ecco, a seguito di questa spiegazione è sorta un'altra domanda. Padre Pio, ha qualcosa da insegnarci riguardo alla morte?
Ecco, direi che Padre Pio ha da dirci tanto sulla morte. Forse non tutti sanno che Padre Pio ha desiderato la morte per tutta la vita, soprattutto negli anni della sua gioventù, quando era molto malato e si sentiva vicino alla morte. E anelava la morte con tutto il suo cuore, con tutto il suo desiderio. Ci sono delle lettere che riportano questo desiderio, questo anelito di Padre Pio alla morte, a poter finalmente spezzare i legami del corpo per unirsi per sempre, eternamente con Gesù. La lettera del 27 ottobre 1915 scrive: «Ahimè, padre mio, quanto è dura questa vita mortale, finché la dura l'eterna è sempre incerta. O vita crudele, nemica del mio amore, che ci ama infinitamente più di quello che noi possiamo amarlo, conoscerlo, o perché non ci è dato di finirti? Padre mio, chi è più misero di questa creatura? Ella sente il suo libero arbitrio, schiavo infelice della sua libertà, è strettamente legata alla catena del timore e dell'amore di quel Dio che la creò. Ma non le basta. Ella vorrebbe sentirsi stretta a lui da un altro amore che non potrà realizzarsi in questo basso mondo. Ella vorrebbe entrare presto in quell'eterno riposo, per sempre vivere perduta in quell'oceano immenso di bontà, per conoscere solo ciò che egli ama e per godere di quello onde è beato, egli stesso. Oh, quando sia, padre mio, che venga questo giorno sospiratissimo, in cui la poverina andrà naufraga in quel mare immenso dell'eterna verità, dove non avrà più libertà di peccare, né punto sicurerà di essere creatura dotata di libero arbitrio, perché quivi tutte le miserie sono finite ed ella non potrà più svolgere gli occhi da quella infinita bellezza, né lasciarsi di deliziarsi in Dio in perpetua estasi di dolcissimo amore». Ecco, questo era l'anelito di Padre Pio, che lui esprime non solo in questa lettera, ma in tantissime altre lettere. Davvero Padre Pio desiderava ardentemente di raggiungere Gesù in paradiso e lo desiderava non perché non volesse soffrire, anzi la sofferenza, abbiamo visto, era un altro suo anelito costante, era un suo desiderio. Lui voleva soffrire, ma più che altro perché voleva unirsi a Gesù, perché abbiamo sentito lui sentiva ancora di poter peccare per il suo libero arbitrio, sentiva che non era sicuro, ecco, di perseverare nel bene, nessuno di noi è sicuro di perseverare nel bene, no? E anche lui sentiva che per la sua libertà, per il suo libero arbitrio, avrebbe potuto ancora peccare e ancora offendere il Signore, quindi voleva sottrarsi in qualche modo a questa possibilità con la morte, e quindi desiderava la morte per questi due motivi: il timore di perdere il Signore a causa del libero arbitrio che lo poneva ancora nella possibilità di peccare, e poi il desiderio di unirsi per sempre all'eterno amore. Diceva: desidero la morte solo per unirmi con vincoli indissolubili al celeste sposo. E in questo senso Padre Pio ci è davvero di insegnamento, perché in effetti noi temiamo la sofferenza, e Padre Pio invece l'amava per amore di Gesù, e noi temiamo la morte, ancora di più temiamo la morte, e invece vediamo che Padre Pio non solo non la temeva, ma ancora la desiderava. E quindi Padre Pio ci può insegnare che con il suo esempio ci insegna, e anche con le sue parole vedremo, ci insegna che non dobbiamo temere la morte se ci comportiamo bene, se ci sforziamo di essere dei buoni cristiani o anche dei buoni figli di Dio. Una volta una figlia spirituale disse a Padre Pio: «Padre, ho tanto paura della morte». E gli rispose: «Diciamo al Signore che ci mandi la morte quando siamo in grazia di Dio, assistiti da Lui, da Sua Madre e da San Giuseppe, dopo aver fatto il purgatorio qui». Certo, non è di tutti considerare la morte come il più ardente sospiro del cuore e il sommo della felicità. Ecco, così definisce Padre Pio la morte, il più ardente sospiro del cuore e il sommo della felicità. Certo, non è di tutti avere queste disposizioni. Però tutti noi cristiani possiamo e dobbiamo guardare alla morte con serenità, seguendo proprio questi suggerimenti del Santo: essere in grazia di Dio, possibilmente sempre, perché in ogni momento può sopravvenire la morte. E questo sappiamo che lo si può fare, lo si può ottenere con la pratica frequente della confessione, quindi essere in grazia di Dio attraverso una pratica frequente del sacramento della confessione. Avere poi una buona vita di preghiera, coltivare la partecipazione alla Santa Messa per rimanere uniti a Gesù e a Maria e per poi essere assistiti anche da loro in morte, come fu per Padre Pio, che in quel momento estremo ripeteva: «Gesù, Maria, Gesù, Maria». Tutta una vita di unione con loro si concludeva con questo sospiro d'amore per Gesù e per Maria. E così sarà anche per noi, carissimi amici che ci state ascoltando. Se noi vivremo una vita di unione con Gesù e con Maria, vivremo anche una morte serena, contrassegnata da questo amore a Gesù e a Maria, come fu per Padre Pio. Inoltre bisogna alimentare la devozione ai santi, e Padre Pio parla di assistenza della Madonna e di San Giuseppe, quindi bisogna coltivare la devozione ai santi, in particolare a San Giuseppe, che durante tutta la vita, come in morte, avranno il compito di proteggere e pregare per chi si affida a loro. Poi una cosa importante che Padre Pio sottolinea: bisogna fare il purgatorio qui, fare il purgatorio sulla terra, compiendo bene i doveri del proprio stato e non rifuggendo la croce, che sappiamo il Signore dona a tutti proprio in vista della purificazione e santificazione necessarie per entrare in paradiso. Ecco, Padre Pio in questi giubilei ci insegni proprio questo, ci insegni a non temere la sofferenza, ma ad abbracciarla, ad accettarla per amore di Gesù crocifisso, in riparazione delle nostre mancanze, dei nostri peccati, e come purificazione da realizzare su questa terra. E poi ci insegni anche a non temere la morte, ma a vederla per quella che è, cioè l'ingresso alla vera vita e l'incontro definitivo ed eterno con il Signore Gesù. Egli, ecco, che ha amato tanto la sofferenza, potrebbe, ecco, lasciarci questo messaggio che scrisse una volta a una sua figlia spirituale. Il messaggio era questo, riguardo alla croce. Disse: «Gesù vi riempia lo spirito di tutte le più elette sue grazie e vi faccia sempre più sperimentare la dolcezza della croce portata cristianamente. Quanto è dolce il nome croce! Qui ai piedi della croce di Gesù le anime si rivestono di luce, si infiammano d'amore, qui mettono le ali per elevarsi ai voli più eccelsi. Sia d'essa croce anche per noi sempre il letto del nostro riposo, la scuola di perfezione, l'amata nostra eredità». Se c'è questo amore alla croce, avremo anche la serenità, ecco, la capacità di affrontare la morte serenamente. Che Padre Pio ci ottenga, ecco, in questi giubilei che celebriamo, questa grazia, la grazia di saper vivere la croce e di saper accettare la morte con serenità.
Ecco, grazie, grazie mille carissima Madre Maria Gabriella per essere stata con noi questa sera, per averci spiegato queste cose così interessanti sulla figura di San Pio da Pietrelcina, figura che sta tanto, tanto a cuore a tutti noi. E a tutti auguriamo un santo proseguimento di serata, sempre sintonizzati sulle frequenze della Radio Buon Consiglio. Ave Maria.
Ave Maria.